ti aspetti?
Dal thrash metal alle esperienze di pre-morte, due cosine così, oggi a cappa. E di thrash metal parleremo proprio tra pochi minuti con Mariano Fontaine, che ha scritto insieme a Cristiano Mastrangeli un libro appena uscito per edizioni Tsunami. Il titolo è Thrash Em All, 1979-1991, l'epopea della Bay Area, ovvero la baia di San Francisco, dove nacquero in quegli anni i gruppi che poi hanno ridefinito il modo di fare heavy metal negli anni successivi. Poi da lì arriva il grunge, arriva tutto il resto. È un bel incontro con il punk. Insomma, c'è tanto da dire con Mariano Fontaine, parleremo tra pochi minuti partendo proprio dal libro e dalla ricerca che loro hanno fatto. Alle 17.20 poi ci colleghiamo invece con Paolo Barone per parlare di una conferenza questa sera a Monte Verità, dove lui sarà protagonista, una conferenza di carattere psicologico. Lui è laureato in medicina e filosofia, specializzato in psichiatria, e si parlerà di vita psichica nell'epoca dell'evanescenza, ovvero dell'ascito di James Hillman a 100 anni dalla sua nascita. Era uno psicanalista e un filosofo statunitense molto importante. 5:30, dicevo, esperienze pre-morte, dopo il notiziario, attraversare le soglie della vita e tornare a raccontarlo. Ne parleremo con Roberto Italo Zanini, che ha scritto sul portale Cultura un interessante articolo che fa un po' il punto sullo stato della ricerca attuale intorno a questo affascinante tema. Alle 5:50 poi l'appuntamento con K in Libertà. Oggi vi anticipo già che lo solito spazio editoriale lascerà il posto a un mini documentario confezionato per l'occasione, visto che è venerdì. E poi alle 18 il collegamento con Cannes, con Moira Bubula, che ha incontrato il regista Lucas Daunt, autore di Coward, credo che forse la pronuncia sia con la A, Coward, e sentiremo l'intervista. E per finire Roberto Scarcella, il giornalista responsabile esteri della regione, oggi ha in mano K e Spalla, che è il nostro ultimo spazio, e parleremo di quando bisognerebbe sapere quando andare via dal calcio. Questi sono gli appuntamenti. 5:02 minuti, Le Yeux de la Tête con Liberté Chérie è il primo brano di oggi.
Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux, la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie.
Lili, ma Lili.
On avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de lois. Fou d'amour, mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez, on leur fera un peu de place dans ton lit.
Lili, ma Lili.
J'ai traversé tant de pays en criant ton nom,
liberté.
J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom,
liberté.
Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom,
liberté.
Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie.
Lili, ma Lili, Lili, ma Lili, ma Lili.
È appena uscito un libro per le edizioni Tsunami dal titolo Trash Em All 1979-1991, l'epopea della Bay Area. Il libro racconta di quel periodo a inizio anni 80, in cui dalla fusione tra metal e punk hardcore, dalla rabbia, dal dissenso giovanile soprattutto, nasce dalle parti di San Francisco il thrash metal, appunto, che è un movimento non solo musicale ma anche controculturale, per certi versi antagonista, fatto di fanzine, di demo tape, di negozi di dischi, di concerti devastanti, che si diffonde rapidamente anche in altri paesi e lascia delle tracce, potremmo dire che ara un terreno sul quale poi cresceranno altri generi negli anni successivi. Questo libro definisce quella del thrash metal, che culminerà nel Black Album dei Metallica, come una delle più importanti rivoluzioni metal di sempre. Un'esplosione così forte da essere avvertita in tutto il mondo. A scrivere Thrash Em All sono stati Cristiano Mastrangeli e Mariano Fontaine, entrambi scrittori con una lunga storia di partecipazione a quel mondo musicale, appunto fatto di fanzine, piccole case discografiche, riviste di settore. E saluto intanto Mariano Fontaine, che è con noi al telefono. Buonasera, benvenuto a K.
Sì, salve a tutti quanti, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho parlato già abbastanza, quindi le domande saranno brevi, Mariano. Da dove arriva, sì, da un punto di vista sociale, intanto, la rabbia, il dissenso, quella voglia di rottura che anima quella rivoluzione? Che radici sociali ha il thrash metal, in altre parole?
La cosa principale è che nasce a San Francisco. L'obiettivo principale che ci eravamo posti assieme a Cristiano è capire perché proprio San Francisco. Perché innanzitutto tutta, diciamo, la California è sempre stato un luogo di aggregazione, soprattutto San Francisco vivono un casino di situazioni musicali tra il jazz ma anche innovative, per cui diciamo che il terreno era molto fertile. Tra l'altro è stata la patria degli hippie, infatti c'è una via, un quartiere a Asbury che è ancora oggi il quartiere hippie, anche se oggi è diventato molto, molto la moda. Io l'ho visitato 3 anni fa. Tutto questo crogiolo di culture musicali, e non solo musicali, anche sociali, perché c'era Castro District, che era una delle vie dove la comunità gay si radunava, confluirono in questa sorta di rivoluzione che viene pure da un altro problema che accadde nella San Francisco di quegli anni, quando ci fu un passaggio di lavorazioni nel suo porto, che è uno dei maggiori porti degli Stati Uniti, ci fu un cambio di meccanismo per cui molta gente rimase senza lavoro e finì purtroppo nelle periferie di San Francisco, nella periferia immediata, tipo Oakland, pure El Cerrito, dove poi si trasferirono in Metallica quando se ne andarono da Los Angeles per andare a Frisco. Tutte queste persone covavano una rabbia dentro molto forte, e proprio l'esaltazione, riuscire a unire tessuto punk, che è sempre stato molto vivo anche a San Francisco, con una forte connotazione hardcore, uscì fuori proprio questo ibrido metal chiamato thrash metal, che ebbe come principali esecutori gli Exodus, che possiamo considerare il primo gruppo in assoluto a suonare thrash metal, a far coniare proprio il termine thrash metal, e poi arrivarono i Metallica, i Forbidden e tantissimi altri gruppi che formarono una vera e propria scena.
Dal punto di vista geografico, dicevamo, nasce comunque nella zona intorno a San Francisco, la Bay Area, come l'avete chiamata anche nel sottotitolo, poi però trova terreno fertile anche altrove. Allora, come si sviluppa? Dove si diffonde poi il thrash metal?
Ma diciamo che un pochettino più giù, diciamo che c'erano i Megadeth, con il fuoriuscito del Mustaine dei Metallica che forma i Megadeth, e c'erano i stessi Slayer, però era una nicchia rispetto a quello che accadeva all'interno della Bay Area di San Francisco. Ma questo flusso assurdo, perché possiamo dire che sia una sorta di morbo che conteggiava i vari ragazzi sia del vecchio continente che sia degli Stati Uniti, arriva anche poi nel vecchio continente, soprattutto in Germania, dove gruppi come i Creator, come i Sodom, gli Holy Moses, tantissimi altri, anche loro suonano thrash, ma di stile teutonico. E questa non è una derivazione però dal thrash metal della Bay Area, ma è una conseguenza di quello che accadeva nelle zone della Ruhr, per esempio, dove nacquero proprio i Creator e Sodom, che si conoscevano sin da piccolini, e non c'è una vicinanza geografica che permette questo, e questo è anche a detta dei vari artisti abbastanza inspiegabile. Com'è possibile? Probabilmente ci possiamo dare una risposta noi. soprattutto dovuto al famoso tape trading, che era lo scambio di cassette che si faceva all'epoca. Il demo tape è una registrazione amatoriale di un gruppo, si scambiava con tantissime persone, anche io quando ero ragazzino facevo tape trading in modo da avere quanti più LP possibile da ascoltare, e quindi molti si scambiavano dall'Europa agli Stati Uniti, si scambiavano queste cassette e quindi finivano per influenzarsi a vicenda su questo tipo di musica.
Certo.
Il resto probabilmente l'ha fatto le modalità di registrazione, che all'epoca non erano chissà chi, diciamo che in Europa erano leggermente inferiori rispetto a quelle che c'erano negli Stati Uniti, e quindi uscì fuori quello che è poi considerato il sound teutonico. Ecco, ma sì. Questa è
un'altra storia.
Eh sì, esatto.
Senti Mariano, un'altra domanda, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi ti chiedo, intanto nel libro voi fate coincidere il culmine di questo periodo, ma anche un po' la sua fine, con l'uscita del Black Album dei Metallica, che è un album che ha fatto veramente storia. Io sono sicuro che molti all'ascolto, nel sentire questi nomi, Megadeth, Slayer, Metallica, gli suona un campanellino degli anni giovanili. Ai più anziani, quantomeno. Nel 1991 esce il Black Album e per voi quello è un po' il finale col botto. Perché?
Perché è l'album che ha sdoganato il metal, diciamo, è stato non solo il thrash metal, ma tutto il metal in generale, che prima, fino a poco prima del 1991, era considerato un pochettino una bruttura della società, possiamo chiamarla così, quasi una devianza, diciamo. Negli anni 80 pensiamo ai vari bollini del PMRC, che erano quelli che troviamo ancora oggi sui CD, dove si vieta l'ascolto, si mette in attenzione l'ascoltatore da contenuti violenti, queste cose qui. Con il Black Album avviene il passaggio successivo, cioè il heavy metal si sdogana, e quindi è il sistema stesso che fagocita la musica, diciamo, la fa sua, e da quel momento in poi tutto quello era una sorta di eversione, diventa invece una musica popolare, che cattiva, sì, diciamo, ma è abbastanza
non pericolosa, non è giudicata pericolosa, non è eversiva, quantomeno c'ha un elemento di eversione, esatto, però la popolazione non la percepisce più, fortunatamente, come tale. Mariano, prima di salutarci, in un decennio, dicevamo, si conclude questa parabola che voi raccontate del thrash metal. Io dicevo, è come un aratro che a un certo punto rivolta il terreno musicale di quegli anni. Questo rivoltamento, che cosa fa crescere poi su quel terreno una volta che l'aratro è passato?
Secondo me il proseguo della parte non eversiva ma ribelle della musica si era spostata un pochettino più a Seattle, dove nasce il grunge. Da qualche anno già c'erano i primi Soundgarden, i Nirvana, i Pearl Jam, che fecero in modo di captare disagio dei ragazzi, tramutarlo in note, e poi l'industria discografica ha fatto il suo, e quindi ha reso poi tutto, come al solito, commerciabile. Però all'inizio è nato come il thrash metal, era una forma di aggregazione ribelle, anticonformista, ecco.
Sì. Allora, Cristiano Mastrangeli e Mariano Fontaine firmano questo libro appena uscito per Tsunami, Thrash & Maul, che abbiamo raccontato in questi pochi minuti, con uno degli autori, Mariano Fontaine, che ringrazio. Grazie mille, a risentirci.
Grazie a tutti quanti voi, buona serata. We'll be right back.
Beh, non potevamo non proporvi, e ringrazio Corrado Antonini per questo, un brano di thrash metal, forse uno dei più classici. Questo è Master of Puppets dei Metallica, 1986, credo per la prima volta nella storia a Rete 2. Non la sentiamo tutta perché sono 8 minuti, noi voltiamo pagina e cambiamo argomento. Ci spostiamo per gli anacardi di oggi a Monte Verità di Ascona, dove stasera alle 6:30 si assisterà alla conferenza di Paolo Barone organizzata dalla Fondazione Eranos. E fa parte del ciclo dedicato a James Hillman, a 100 anni dalla nascita dello psicanalista e filosofo statunitense, una conferenza che si vuole confrontare anche con una linea di pensiero che da Freud a Jung arriva a mettere radicalmente in discussione la centralità dell'io. Saluto il nostro ospite, che sarà il tenutario della conferenza di questa sera, laureato in medicina e in filosofia, specializzato in psichiatria, analista dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica, Paolo Barone. Buonasera, benvenuto a CAP.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, la prima domanda, probabilmente con la quale vi misurerete questa sera, è: che cosa resta della vita psichica in un'epoca segnata dall'evanescenza di forme, identità e riferimenti? Intanto le chiedo se questo è davvero il perno della serata, e poi che risposta ci possiamo aspettare a una domanda così complessa?
Dunque, sì, il perno della serata è esattamente questa linea, questo vettore, diciamo così, che parte da questa nozione di vita psichica che a tutti gli effetti ha sostituito, è indispensabile per capirci qualcosa della nostra soggettività oggi. Infatti usiamo il termine vita psichica come sinonimo di vita interiore, di mondo interiore, e quindi nessuno di noi ci rinuncerebbe senza sentirsi defraudato. Che questa nozione di vita psichica, che si è allargata a dismisura, includendo un'altra volta tutte le cose, è come se fosse sottoposta a una legge inesorabile della modernità che la rende così accelerata, così intensa e così molteplice, da renderla quasi del tutto evanescente, e quindi da renderla effimera, caduca, da renderla impermanente, da renderla quasi impalpabile. E da questo punto di vista diventa una nozione che segna la crisi di se stessa, invece di essere un punto di forza rischia di essere un punto di grande debolezza.
Professore, fra Freud e Jung, io temo di aver detto Jung prima e mi cospargo il capo, sì, di cenere, perché uscivamo da un brano dei Metallica e probabilmente ero ancora in quella sonorità, e
mi scuso
anche con i nostri ascoltatori, che sono errori che non si fanno, soprattutto a Rete 2. Comunque, Freud e Jung avevano già messo in crisi la centralità dell'io. Perché secondo Hillman questa crisi non è ancora davvero compiuta?
Perché entrambi, in modo ovviamente differente, più Freud che Jung, più articolatamente, più diffusamente e quindi in modo più sofisticato Jung che Freud, hanno entrambi, diciamo così, sono sottoposti a un dogma, a un presupposto della cultura occidentale che vede, diciamo così, l'analisi dell'inconscio in funzione, in favore dell'io. Quindi c'è come se ci fosse per Hillman, in entrambi gli autori, un presupposto che loro non hanno esplorato, in base al quale l'analisi è sottoposta e procede grazie a un mito di se stessa. Un mito, cioè una cosa che non è pensata, non è saputa, non è messa a tema, che fa sì che tutte le analisi puntano, mirano, senza dirlo, al rafforzamento dell'io. Anche quando l'inconscio è ammesso, sappiamo che sia Freud che Jung lo ammettono, e come lo hanno praticamente inventato o attivato, l'analisi dell'inconscio è sempre in funzione del rafforzamento dell'io, e questa è stata la principale denuncia da parte di Hillman.
A proposito di Hillman, professore, il ciclo di conferenze, di cui fa parte anche quella di questa sera, è dedicato proprio al suo lascito, a 100 anni dalla nascita. Quali aspetti del suo pensiero le paiono oggi non solo più urgenti, ma magari ancora inesplorati?
Ma secondo me, diciamo così, il vertice del suo pensiero è, da una parte, per l'appunto, l'aver denunciato il mito dell'analisi, e quindi l'aver sottoposto l'analisi medesima, le sue linee portanti almeno, a una critica radicale in nome della stessa modernità. Cioè, si può dire che pur avendo studiato in Occidente Hillman, e avendo soggiornato anche a lungo in India, diciamo così, rimane figlio della cultura americana, della modernità che si è sviluppata lì, cioè ha sottoposto l'analisi con questo mito ascendente di perunio luminoso, rotondo, autosussistente, eroico, forte, a una disanima radicale in nome di un'apertura permanente, di una fluidificazione costante, di un'altra forma di soggettività più orizzontale, più democratica, più liberal. E questo è sicuramente il suo punto di forza, e al tempo stesso però noi sappiamo che la modernità oggi sta presentando il suo conto e che quindi sta mostrando il suo lato distruttivo, per esempio quello dell'ecologia. E quindi le risorse non sono illimitate, ma sono risorse limitate. Questa critica in nome di un mondo fluido poggia a sua volta sul mito della inesauribilità delle risorse, e questo Hillman, pur avendolo sfiorato come tema, non l'ha messo a tema lui, nemmeno lui a sua volta, quindi questo rappresenta il limite di questo progetto.
Professore, io la ringrazio, abbiamo, devo dire, già approfondito anche con poche parole ma molto efficaci alcuni degli argomenti che poi lei tratterà più diffusamente questa sera. Lo ricordo ancora una volta, alle 18.30, quindi tra poco, tra un'ora circa, a Monte Verità di Ascona, la conferenza di Paolo Barone intorno alla domanda: che cosa resta della vita psichica in un'epoca segnata dall'evanescenza di forme, identità e riferimenti? La vita psichica nell'epoca dell'evanescenza, insomma, che cosa resta anche dell'ascito di Hillman, come lei efficacemente tratteggiava in quest'ultima risposta. Professore, davvero grazie, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona continuazione, arrivederci.
Steely Dan canta Josie. 17:27 minuti, tra poco il notiziario. Io ho veramente detto Freud e Jung prima in diretta, scusate, ci si può solo scusare in questi casi, forse col venerdì qualche neurone comincia a spegnersi e a pensare al fine settimana. Comunque, Amanda Moore con Mutante e poi il notiziario.
L'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia a metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. viva l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Un grande classico di De Gregori, rivisitato con una certa creatività dai Negrita nel 2025. Viva l'Italia! Siamo arrivati alle 17.38 a parlare di qualcosa di, insomma, di complesso. C'è un confine fragile che continua a interrogarci, che continua a far discutere scienza, medicina e filosofia, quello tra la vita e la morte. Negli ultimi decenni, grazie ai progressi nella rianimazione, sempre più persone raccontano di essere arrivate fino a quella soglia e di essere poi state riportate indietro. E si portano da questa esperienza racconti anche intensi, difficili da spiegare, spesso simili tra loro. Sono le cosiddette esperienze di premorte, racconti che parlano di luce, di attraversamenti, di incontri, che sono oggetto anche di attenzione scientifica e psicologica. A partire da un articolo pubblicato sul sito RSI, il titolo è Attraversare le soglie della vita e tornare a raccontarlo, scritto da Roberto Italo Zanini, entriamo allora in questo territorio di confine tra ricerca e testimonianza. E lo facciamo proprio con l'autore. Roberto Zanini, buonasera, benvenuto a K. Ciao.
Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera.
Allora, io ti chiederei per cominciare l'idea, dove nasce l'idea di scrivere un articolo su un tema così, così importante, così complesso, anche così difficile da trattare.
Guarda, se posso dire, fare un piccolo appunto personale, molto personale, è capitato anche a me di avere un'esperienza di questo genere. Mi è capitato un libro sotto mano, un libro che era scritto con una certa originalità da una psicoterapeuta che si chiama Marzia Pileri, e avevo assistito un giorno a una sua presentazione, ho preso il libro, l'ho letto e mi era sembrato un approccio interessante, soprattutto per quanto riguarda un aspetto che a me incuriosiva molto, se posso proseguire.
Certo, certo.
Mi incuriosiva molto il fatto che siccome ci sono effettivamente sempre più persone, come dicevi giustamente tu, che escono fuori da queste esperienze per esperienze poco simpatiche avute in precedenza, quindi perché hanno avuto un incidente stradale grave, sono stati in incoscienza per lungo tempo, sono state riprese per i capelli, perché sono state rianimate per qualche motivo, perché hanno avuto un infarto, sono morte, sono state riportate in vita, perché gli si è fermato il cuore per tanto tempo, perché sono andate in coma, eccetera, eccetera. E poi abbiamo la scienza medica che ha fatto passi da gigante ultimamente, e quindi sempre più persone tornano a raccontare di queste esperienze. E io ho avuto un'esperienza di questo tipo in un incidente stradale.
Adesso io non so se tu vuoi entrare nel personale, chiaramente non te lo chiediamo se non ti va, perché sono cose ovviamente che hanno la massima riservatezza.
Anche perché, sì, se vuoi sì.
Ma con piacere, siamo ovviamente curiosi.
Voi lo posso raccontare, ed anche perché due aspetti della mia esperienza, che è stata brevissima, diciamo per il tempo, nostro tempo reale è stata una roba di un paio di secondi, tre, forse poco di più. Però ho avuto due esperienze che sono molto comuni, che si riscontrano in tantissime di queste che ho letto. Uh-huh. Io ho avuto, secondo i medici che mi hanno visitato, gli specialisti, perché ho fatto delle ricerche dopo, perché io ho perso improvvisamente coscienza mentre portavo l'auto, ho invaso l'alta corsia e quindi sono stato preso, ho preso io in pieno, perché la colpa era la mia, e ho preso in pieno una macchina, ecco, che veniva in senso opposto. La macchina mi ha preso sul fianco, ma la cosa è incredibile che secondo i medici, appunto, secondo il cardiologo, secondo il neurologo, secondo un medico legale, che mi hanno visitato tutti quanti, e abbiamo fatto ricerche di tutti i tipi, e sì, io ho avuto una sincope. Ho avuto una sincope, quindi è come se mi avessero staccato l'interruttore.
Sì, ti hanno spento. Ma l'esperienza che tu hai avuto ti ha trasformato in qualche modo nel momento in cui sei ritornato
l'esperienza
alla coscienza?
Che io ho avuto mi ha trasformato, perché mi ha lasciato dentro una serenità che io faccio davvero difficoltà a descriverla, con le persone con cui parlo e tutti mi guardano un po' strano. E io dico sì, però io adesso ho una serenità, non solo nei confronti di quello che mi è accaduto, che è stato un trauma potentissimo, l'infinito è stato molto brutto.
Volevo capire questa serenità da dove arriva, cioè che esperienza è stata a questo punto?
Guarda, la mia esperienza è stata quella di distacco dal corpo. Cioè io ho un ricordo, il primo ricordo che mi è venuto in mente quando ho ripreso conoscenza, io ho ripreso conoscenza che ero già nell'ambulanza. Quando ho ripreso conoscenza, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata un'immagine di me fermo esattamente nel punto dove avevo l'ultimo ricordo cosciente. Io portavo l'auto in una strada di campagna, in una bella giornata, in una bella mattina assolata, ero perfettamente cosciente. Uh-huh. Avevo dei pensieri, mi ricordo la fine di l'ultimo pensiero che ho avuto e il punto dove ero. Io in quel punto dove ero, esattamente in quel punto, ho visto la mia auto, in questo caso era un furgone, che andava via di traverso nell'altra corsia. Io ero fuori, l'auto se ne stava andando.
Senti, al di là dell'elemento personale, che è complesso effettivamente da raccontare, volevo capire...
È effettivamente complesso, ma di fatti dal punto di vista scientifico poi ci sono mille dubbi.
Sì.
Cioè,
volevo capire il lavoro di Marzia Pilleri che tu citavi, che cerca di mettere insieme, di tenere insieme parte scientifica e parte spirituale, da che parte va alla fine? Che lettura ne fai?
Allora, la lettura che fa è una lettura, io ho trovato una chiave di lettura alla fine. Lei raccoglie tantissimo, raccoglie statistiche, raccoglie studi americani, raccoglie testimonianze anche storiche, perché c'è una testimonianza che risale a Platone, ci sono delle testimonianze che risalgono ad alcuni eruditi e santi medievali, come Gregorio di Tours, Beda il Venerabile, che raccontano di altre persone che hanno avuto, che fanno esattamente questi racconti. E ci sono esperienze di mistiche come Hildegarda di Bingen, come Caterina da Bologna, e c'è anche un famoso dipinto di Hieronymus Bosch che dipinge in un suo quadro che è esposto a Venezia, dipinge e il tunnel di luce dove ci sono con gli angeli che portano sulle anime, che le mettono in questo tunnel, in fondo al tunnel c'è una luce e queste persone che si incamminano verso questo mondo altro. Ma la cosa interessante è che lei fa un'analisi, alla fine viene fuori un'analisi psicologica e sociale, cioè queste cose cosa cambiano realmente nella vita delle persone, uno. Che tipo di relazione hanno con le religioni? Due. Che tipo di relazione hanno con la psicologia? Tre. E che tipo di eventi, cioè che tipo di, come si può dire, che tipo di conseguenze sociali hanno?
Mm-hmm. Sono tutte domande... Prego, prego, sì, Roberto, scusami.
Sì. No, dicevo che la cosa curiosa è che questi racconti sono in forte contrasto con il nostro stile di vita. mentre sono molto più simili, che ne so, al mondo che poteva pensare Platone o Gregorio di Tours, no? O Hieronymus Bosch, e sono molto dissimili dal nostro stile di vita, che è uno stile di vita materialista, edonista, poco attento allo spirituale, e tutto preso dalla fretta, dalle cose. Lì è un mondo in cui non c'è fretta, c'è soltanto serenità, c'è tanta luce, ci si sente accolti, si capisce che c'è un disegno di amore che governa tutto. E oltretutto, la cosa più curiosa di tutte, che io posso testimoniarlo per la mia esperienza, ma che tante altre persone mi hanno raccontato, è che tante di queste persone raccontano di aver visto il loro corpo.
È quello che magari dicevi tu prima.
Anche disteso sul letto di ospedale.
Sì, sì, è un'esperienza che si trova condivisa. Roberto, io ti ringrazio.
E non ne sentono la mancanza.
Ah, ecco. Io ti ringrazio, sono tutti spunti che noi buttiamo sul tavolo, che poi si possono ulteriormente approfondire con la lettura anche dell'articolo che tu hai curato per il sito RSI Cultura. Intanto grazie anche per aver condiviso la tua esperienza personale, a risentirci e buon lavoro.
Grazie mille, poi se vi serve io sono sempre a disposizione.
Con piacere.
Grazie a voi.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday
sembra un difetto ma è voluto questo effetto che c'era anche all'inizio di questo brano What a Difference di Melanie Charles. Jorge Ben con Linda Tolla de Branco featuring Trio Mocotó. Sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma ascoltiamolo insieme.
De amor para a Domênica, em homenagem o anjo e a maravilha que ela é. Domênica, 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 Domênica. Pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor, eu vou fazer da Domênica meu anjo da guarda e minha mulher.
domenica, 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 domenica. Toda minha tristeza se acaba e minha alegria começa em você. Domenica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domenica, 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 eu vou compor um hino de amor para a Domenica. Domenica, Domenica, pois eu tenho fé que quando Deus ouvir meu hino de amor, eu vou fazer da Domenica meu anjo da guarda e minha mulher. Domenica, 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 Domenica. Se acaba e a minha alegria começa em você. Domenica, bendita mulher, eu te amo, eu te acredito, eu gosto muito de você. Domenica, 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 Domenica.
Questa sera vi vorrei proporre qualcosa di un po' diverso dal consueto spazio editoriale che arriva a quest'ora. Complice l'estate che sembra finalmente qui con noi, e forse anche un po' perché è venerdì, e anche io, come molti di voi, quando si avvicina il fine settimana ho bisogno di leggerezza, vorrei proporvi un mini documentario. Facciamo finta di essere sulla BBC, in uno di quei documentari stupendi dove David Attenborough ci portava a scoprire le specie più incredibili nei luoghi più irraggiungibili. Creiamo un po' di atmosfera e iniziamo. Fate piano, ci stiamo avvicinando a uno degli animali più rumorosi e meno timidi del Cantone Ticino, che si risveglia dopo il letargo dell'inverno quando le giornate cominciano ad allungarsi. Con l'arrivo del caldo e con il crescere rigoglioso dell'erba nei giardini e ai bordi delle strade, le condizioni sono ideali per crescere la prole. Ecco quindi che inizia la stagione degli amori dei decespugliatori, affettuosamente chiamati Zecchi Boy dagli esseri umani che condividono il loro habitat, e dei soffiatori. Si tratta di due specie molto stagionali, che alternano una lunga stagione di riposo a una stagione di intensa attività, che raggiunge il suo culmine nei mesi da aprile a luglio. Durante la stagione riproduttiva, in particolare, il suono emesso da queste specie può raggiungere i 115 decibel, in base ai dati forniti dall'Ufficio Federale dell'Ambiente. Parliamo di un rumore paragonabile a quello di un martello pneumatico, che si può sentire a chilometri di distanza e che è la gioia del vicinato nei caldi pomeriggi estivi.
Ah,
Interessante è la simbiosi con la nostra specie. Il Zecchi Boy, infatti, di solito è un animale solitario, ma si accompagna a un unico essere umano per tutta la vita. Talvolta è possibile vederne piccoli gruppi, ciascuno con il suo umano, che pascolano ai bordi delle strade, triturando e spargendo in giro con gioia tutto quello su cui possono mettere le loro fauci rotanti. Anche il soffiatore è una specie tendenzialmente solitaria. Ma anche nel suo caso non è raro imbattersi in piccole mandrie che sbuffano e soffiano ai bordi delle strade più trafficate. Eccone uno. Può capitare, quando si riuniscono in gruppi, che le due specie collaborino nella ricerca di cibo. I Zecchi Boy, in questi casi, stanno davanti e tritano tutto, mentre i soffiatori, subito dietro, spargono i detriti come dei piccoli cinghiali che si rotolano nel fango. Il rumore delle loro attività, in questi casi, si fa talmente assordante che gli esseri umani più vicini devono indossare delle cuffie e delle protezioni per gli occhi. Mentre chi ha la fortuna di vivere nelle vicinanze di queste specie straordinarie può rallegrare le sue giornate con questo continuo e adorabile frinire che trasforma una giornata qualsiasi in una festa per le orecchie. Ci risulta anche da alcune ricerche che nelle valli più remote del Ticino e presso alcune persone particolarmente illuminate resista ancora l'antenata di queste specie, che è la falce, detta anche ranza, specie ormai in via di estinzione, silenziosa, schiva, dai movimenti elegantissimi, che ci racconta di tempi più semplici ma anche molto più civilizzati e connessi con la natura. Concludiamo questo piccolo documentario con un dato. Di recente si stanno diffondendo alcune sottospecie meno rumorose, dotate di motore elettrico. Ci auguriamo che le amministrazioni locali e cantonali non permettano che la nostra bella terra perda il melodioso canto del motore a scoppio, che tanto riempie di gioia, nella stagione calda, i cuori di grandi e piccini. Miles Davis, un grande pezzo, Tutu, con quel genio di Marcus Miller che era stato anche a Estival Jazz qualche anno fa. E sapete che ci stiamo avvicinando ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che ricorrono il 26 maggio, e quindi Corrado Antonini ha punteggiato anche le scalette musicali della sera con qualche brano qua e là, senza esagerare, per fare venire un po' voglia, per incuriosire, per riportare dove deve essere, cioè sempre in alto, questo livello di musica. Adesso, tra pochi istanti, torniamo a Cannes. Torniamo a Cannes, dove torna in competizione il regista belga Lucas Daunt. Nel 2002 con Close si era aggiudicato il Grand Prix speciale della giuria. Ora, con il suo terzo film intitolato Coward, il regista belga racconta un amore nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Sentiamo allora l'intervista, Moira Bubula lo ha incontrato e oggi sentiamo cosa ne è uscito.
Poetico, struggente, di un'umanità profonda, Coward, codardo, il terzo film di Lucas Daunt, presentato in competizione a Cannes, incanta e fa riflettere. La Prima Guerra Mondiale in furia, l'esercito belga combatte strenuamente, i soldati sono giovanissimi, hanno paura e continuano a pensare alle loro famiglie. In un clima di odio e violenza irrompe con luminosità l'arte e la creazione. Un gruppo di commilitoni si diverte ad indossare i panni femminili e porta in scena dei piccoli spettacoli di canto e ballo. Sulle labbra di Pierre, il protagonista taciturno e ombroso, affiora un sorriso e la gioia dei momenti di svago gli fa mettere in discussione la brutalità e la morte. Anche l'incontro e l'attrazione per Francis contribuiscono a questo suo nuovo sguardo. Daunt, con intelligenza, racconta l'amore tra due giovani nel contesto bellico e porta il pubblico ad interrogarsi sul significato di parole come coraggio, amicizia e codardia.
Well, you know, when we chose that title, I knew that that was a word that has so much weight on it, so much charge, and I think...
Quando abbiamo scelto il titolo, sapevamo che era una parola che portava con sé un peso enorme, un portato emotivo molto forte. Penso anche che le persone abbiano avuto tanta paura di questa etichetta. Ritengo inoltre che la codardia sia stata spesso definita in termini di capacità di nuocere, soprattutto per gli uomini che nel corso dei secoli sono stati mandati in guerra. La codardia è stata definita in relazione alla loro capacità di ferire e distruggere. Molti uomini sono andati a combattere e hanno combattuto per paura di essere chiamati codardi.
Out of the fear of being called a coward. When you also look at history,
e se guardiamo alla storia, posso parlare con cognizione di causa della storia del mio paese, il Belgio, i pochi uomini che hanno disertato o hanno cercato di sfuggire al circolo della violenza sono stati trattati in modo incredibilmente violento. Alcuni sono stati giustiziati, altri imprigionati. Volevo dunque che questo film fosse un omaggio non solo agli uomini che hanno combattuto in passato, ma anche ai giovani che hanno cercato di resistere alla guerra. La paura è un tema incredibilmente importante in questo film, la paura che si prova verso l'altro, verso la persona che viene chiamata nemico.
To resist and fear is an incredibly important topic in this film.
Ma c'è anche la paura verso noi stessi. A volte temiamo anche alcune parti di noi stessi perché ci sono aspetti che non vogliamo accettare o che preferiamo non vedere. Ci vuole molto coraggio per permettersi di esistere completamente. Con questo mio film, Coward, ho voluto aggiungere un nuovo significato alla parola coraggio.
Sometimes there's parts of ourselves that we don't want to accept or that we don't want to see, and I think it takes a lot of bravery to allow ourselves to exist completely, and I wanted to redefine what it means to these characters, what it means to be brave.
Tecnicamente perfetto, con una minuziosa ricostruzione delle trincee e dei campi di battaglia, Coward riesce a gettare una nuova luce sui bui tempi di guerra, mostrando quanto i soldati si ingegnassero per creare momenti di svago e spensieratezza.
Yeah, it's very peculiar. I stumbled upon some black and white photographs from the time in which I saw young men right behind the front lines in a camp.
Sì, è un aspetto sorprendente. Mi sono imbattuto in alcune fotografie in bianco e nero dell'epoca in cui vedevo dei giovani uomini proprio dietro le linee del fronte, in un accampamento, vestiti con costumi che avevano realizzato con i materiali che trovavano intorno. Con i sacchi di sabbia si facevano delle gonne, usavano conchiglie per creare gioielli e mettevano in scena queste piccole rappresentazioni teatrali per i loro compagni. E quando mi sono imbattuto in quelle foto, ho subito voluto capire cosa stesse succedendo. Ho scoperto che, nel corso dei secoli, in quasi tutti gli eserciti, l'arte è stata usata come un modo per creare bellezza, proprio in quel momento di oscurità, mentre aspettavano di mettere in gioco le loro vite. Non avevo mai visto niente del genere prima.
And I also started wondering why have we, when it comes to war, have we been so focused on the battlefield and on the fighting and on the destruction, while we see that in these times there was also so much creation.
Ho dunque iniziato a chiedermi perché quando si parla di guerra siamo così tanto concentrati sul campo di battaglia, sulla distruzione e la violenza. In quei momenti però c'era anche tanta creatività? Per me è stato davvero poetico che questi giovani abbiano usato gli stessi strumenti che avevano ricevuto per fare del male, per costruire qualcosa, un altro mondo, un'altra possibilità. Perché l'arte è un ottimo modo per evadere. Li vediamo usare casse di munizioni per costruire un podio, trasformano un paracadute in un vestito. Sono elementi che mi hanno ispirato profondamente. Penso inoltre che Coward, raccontando queste cose, dimostri anche che l'arte è un atto di resistenza e mi parla molto anche dei nostri tempi, di questi momenti nei quali, purtroppo, siamo circondati dalla brutalità e dalla guerra. Le fotografie di cui vi ho parlato mi hanno trasmesso la speranza che l'umanità trovi sempre un modo per gioire, per riuscire a sopravvivere e sentirsi vivi, cercando momenti di evasione. Questo film vuole essere così un omaggio alla nostra immaginazione di essere umani.
It's an homage to imagination and our imagination as people.
Ancora una volta Lucas Daunt, dopo Girl Close, costruisce il suo nuovo lavoro concentrandosi sul corpo. Qui il corpo è quello destinato alla guerra, immolato sull'altare della brutalità umana. Ma il regista belga non perde mai di vista la sensuale dolcezza della nostra fisicità.
Well, the body is always been a topic in our films. I mean, in our first film, the body is something to, in our first film, Girl, the body of a dancer is used to show how sometimes we try to push our bodies to the limits in order to create something.
Il corpo è sempre stato un tema nei miei film. Voglio dire, nel mio primo film il corpo è qualcosa da piegare e trasformare. Il mio film Girl raccontava di una ballerina che spinge il suo corpo al limite. In questo film, un film di guerra, il corpo di un uomo viene usato per fare del male e viene sottoposto a una serie di prove di resistenza. Questi uomini dovevano sopportare abusi, dovevano trasportare bombe, seppellire i corpi martoriati dei loro compagni caduti in battaglia.
But in contrast to that, we see these bodies discover each other. We see that the body can also be a territory of pleasure.
In contrasto con questa brutale realtà, ho voluto concentrarmi anche sui corpi che si scoprono a vicenda. Vediamo che il corpo può essere un territorio di piacere e che c'è gioia nel lavorare gli uni con gli altri, nel permettere ai corpi degli altri di esprimersi molto più liberamente. Sì, posso dire che c'è una sensualità in questo mio film. Una sensualità che forse si oppone alla violenza del mondo in cui questi ragazzi sono costretti a vivere. E non è solo in senso romantico. È ovvio, in Coward c'è un grande romanticismo che però non poteva, ai tempi, stiamo parlando dell'inizio del secolo scorso, venire espresso in pubblico. Doveva essere tenuto nascosto. Mi riferisco alla scena di quando si radono a vicenda. È un momento di profonda sensualità. Al di là di questo episodio, nel film si vede anche un mondo di amicizia. I giovani soldati cercano di proteggersi a vicenda, si sdraiano sul letto, si abbracciano, ci sono uno per l'altro. Ci tenevo molto a mostrare immagini di tenerezza, perché penso che siamo molto più abituati, purtroppo, a vedere immagini di corpi che sono violenti e crudeli l'uno con l'altro.
Because I think we are much more used, unfortunately, to see the images of bodies being cruel to one another.
Don't look behind me now, I know what's coming. Big white hairy ball of light, looking like a snowball. When it hits me, I'm so amazed. When it hits me, I'm feeling crazed.
When it hits me, I start to recall memories flooding like a snowball rolling down the hill. Snowball giving me a chill. Your face that I used to see, places that we used to be, they start to haunt me, dear. Memories coming loud and clear. Memories I recall coming like a big snowball. But when it hits me, I'm feeling crazed. When it hits me, I'm so amazed. When it hits me, I start to recall memories flooding like a snow. Your face that I used to see, places that we used to be, they don't haunt me, dear. And the memories loud and clear, I just let them roll, roll like a white snowball. But when they hit me, I'm so amazed. When they hit me, I'm feeling crazed. When they hit me, I start to recall memories flooding.
Patti Smith con Snowball, e vi dico già che tra poco sentiremo anche Prince. Insomma, i giganti chiudono quest'ultima puntata di K della settimana. Però non è finita la puntata, anche perché questo è il momento di K e spalla. Ed è un piacere per me ritrovare al telefono con noi il giornalista responsabile esteri della regione, Roberto Scarcella. Buonasera Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera.
Allora, ci siamo confrontati, come sempre accade, naturalmente non è che si va in onda così alla cieca, sull'argomento che tu avresti trattato, intorno al quale volevi riflettere. Io cercavo un titolo poi per introdurlo, e potrebbe essere, che ne so, saper scegliere il momento di levare le tende, però lascio a te lo sviluppo.
Sì, parto, insomma, un quesito quasi esistenziale, ma parto da notizie di calciomercato, o meglio di panchine. È notizia di ieri che Mauro Lustrinelli, l'allenatore ticinese del Thun, che ha vinto il campionato, sorpresa, perché arrivava dalla Serie B svizzera, quindi ha stupito tutti, e se ne va all'Union Berlino e se ne va, diciamo, sul più bello, perché ha vinto il campionato, perché il Thun l'anno prossimo giocherà i preliminari di Champions, perché nemmeno il tempo di godersi tutto quello che è successo. Allo stesso tempo, quasi dall'altra parte dello spettro, Guardiola, Pep Guardiola, allenatore più famoso del mondo, dopo 10 anni lascia il Manchester City, e anche lì, un po' come per Lustrinelli, ci si chiede: ha fatto bene, ha fatto male, era il momento, non era il momento, è rimasto troppo poco.
Insomma, è un'arte cercare il momento giusto per un allenatore oggi nel calcio, di allontanarsi da qualcosa che sta funzionando, come nel caso di Lustrinelli, scommettendo su un passaggio successivo ancora più importante, ancora più di successo.
Beh, è chiaro che per un allenatore, come anche per un qualsiasi altro tipo di carriera, capire quando è il momento di spostarsi non è facile, anche perché la risposta di solito non ce l'hai subito. Nel calcio a volte sì, perché cambi, vai in una panchina nuova, dopo 3 mesi vai male, ti prendono e ti mandano via e puoi fare subito i conti. A volte li fai dopo 1 anno, dopo 2, dopo 10. Se estendiamo, come dicevamo prima, alle decisioni che prendiamo nella vita, a volte la risposta ce l'abbiamo 50 anni dopo, non 3 mesi dopo. Quindi sì, è un'arte. Credo che Lustrinelli abbia fatto bene, perché ci vuole anche ambizione nella vita, e quindi mollare, insomma, il campionato svizzero, che per quanto sia importante non è importante quanto la Bundesliga. Per quanto riguarda Guardiola, 10 anni sono tanti, lo sappiamo, e vorrà fare dell'altro, non sappiamo ancora cosa. Poi sai, ci sono tanti esempi nel calcio. Pensiamo a un esempio che conoscono tutti, che è Francesco Totti, che è stato costretto dalla Roma a lasciare per sopraggiunta età, cioè aveva più di 40 anni. Io che sono tifoso romanista, così lo dico apertamente, quindi l'ho adorato tutta la vita, anch'io dicevo vabbè, ma basta, non si riesce più, insomma, ricordati com'eri. E c'è voluto qualcuno da fuori a dirgli smettila. Mi vengono in mente altri 2 casi. Uno è stato Michel Platini, che ha mollato a 31 anni nel pieno della carriera dicendo che non aveva più voglia. L'altro che mi piace ancora di più e che mi piace raccontare è tra l'altro un ex compagno di Totti alla Roma, che è Hidetoshi Nakata, che è un giapponese, forse uno dei giapponesi più forti della storia, se non il più forte, che a 29 anni ha detto: ma sapete cosa c'è? Io prendo un bello zaino, lo riempio di cose e vado a girare il mondo.
Non è una brutta idea, ma in generale mi pare di capire, ovviamente perché le persone sono tutte diverse, non c'è una linea comune o un'abitudine comune nel mondo del calcio a abbandonare una certa età o raggiunto un certo livello fisico verso il basso, nel senso che poi con l'età il fisico si degrada, il fiato non è più quello di una volta, e quindi non c'è però uno standard, mi pare di capire. C'è eventualmente un insegnamento che possiamo trarre dal modo in cui le persone diverse, magari anche molto competenti nel loro specifico, come nel caso di Totti, però in maniera curiosa non hanno competenza nella capacità di saper scegliere quando andare via. Non so bene cosa ti ho chiesto.
No, ma se ho capito, insomma, quella è la vera arte, no?
Sì.
Saper farsi da parte, poi appunto ne parlavo anche fuori onda, cioè saper farsi da parte anche in una relazione amorosa, in un'amicizia, al lavoro, in una situazione che non ti va più, in una situazione che ti va ancora ma che non vedi, in cui non vedi prospettive. E Totti ha avuto il vantaggio, parlando di calcio, che tecnicamente era talmente forte che poteva camminare fino a un certo punto. Poi abbiamo un esempio che anche lì, no, è molto difficile, perché io ad esempio ho molta stima delle persone che come Nakata prendono e dicono vabbè, sapete cosa c'è? Ho giocato, ho guadagnato, mi sono tolto le mie soddisfazioni, vado a vivere, no? Vado a vedere dell'altro. Dall'altra parte c'è un esempio che a me comunque fa molta tenerezza, che è quello di un altro giapponese che tra l'altro è passato dall'Italia, che è Kazumiura, che guarda, ora mi è venuto in mente ora, quindi l'età precisa non te la so dire, credo abbia 53 anni e lui gioca ancora in Giappone.
Ah, 53 anni sono tantini.
Ha giocato anche in Portogallo quando aveva già più di 40 anni, non in squadre di primissimo piano, ma comunque Serie A, Serie B. Ora gioca ancora e lui è felice. Quindi questo era un po' per risponderti, no? Forse l'importante essere felici in quel momento lì, cioè nel nostro presente, poi rimpianti, rimorsi, quelli tanto ce l'abbiamo comunque, no? Mi pare di capire.
Sì.
E quindi puoi lasciare a 29, puoi lasciare a 53, puoi rimanere al Thun, puoi andare in Germania, puoi fare tante cose, e l'importante è che nel momento in cui fai quella scelta, non dico nemmeno sei convinto, ma ti fa pensare che sia la cosa migliore per te.
Beh, io devo dire che trovo consolante l'idea che ci sia un calciatore giapponese che gioca ancora in Serie A a 53 anni. Alla fine c'ha 3 anni meno di me, vuol dire che c'è speranza anche alla nostra età di fare
qualcosa. Non gioca più in Serie A, nelle serie minori, ma ha giocato in Serie A fino comunque a un'età in cui io non riuscivo nemmeno più a fare riscaldamento, ecco, per entrare in campo. Quindi,
non è, diciamo, anche perché fisicamente non è un impegno da poco una partita di 90 minuti per le gambe, per i tendini, per tutto. Roberto, grazie, sono riflessioni interessanti, devo dire, in generale sull'opportunità che hanno colto Lustrinelli e Guardiola, chissà poi dove li porterà. Poi quello che dicevi tu è vero, lo si scopre sempre molto tempo dopo se quelle scelte di abbandonare o di cambiare avevano un senso, con l'eccezione potrei dire però di questo ragazzo che invece ha preso lo zaino e gira il mondo. Lì la scelta è giusta, lo possiamo dire già subito, almeno
secondo me sì.
Ma vero? Roberto, grazie, secondo buon fine settimana. Sì. Scusa, dicevi
vai,
ancora.
Facciamo il punto, magari sì, fra sei mesi ci risentiamo e vediamo come stanno Luzzinelli,
vediamo se è contento.
Guardiola, e come stiamo noi due anche.
Ma io spero di non giocare a calcio, devo dire la verità. Mi accontento di andare a correre, non ho più il fisico per una partita di calcio, non ce l'avevo manco a 20 anni. Grazie mille,
ti
Roberto.
Capisco, ti capisco.
A risentirci.
Ciao, buona serata.
Approfittiamo a questo punto, saluto dopo aver salutato anche Roberto Scarcella, per salutarci anche noi, perché sono le 6:25, ci sta giusto quel brano che vi avevo anticipato, che non possiamo non mettere, che è Prince, Sign of the Times. Quindi, che dire, è stato un piacere stare con voi a K per tutta la settimana. Da Marco Pagani un caro saluto, l'augurio di un buon weekend. Lunedì non cambiate canale, perché alle 5 arriva Sandy Altermat, e non dico altro.
Chance his girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys, and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Everybody see the dawn time. Time.